Ecco, mentre bevo, fantastico. Allora, buongiorno a buona domenica a tutti. No, buona domenica a tutti. Buongiorno, oh, ok. Metti pure il PowerPoint. Una cosa ho imparato confrontandomi con gli adolescenti, in tanti anni di Pavernara, che quando si trattano determinati argomenti è necessario per chi parla anche mettersi in gioco. E mettersi in gioco vuol dire anche trasmettere quello che uno prova, cioè togliere i filtri, togliere le maschere e mostrarsi per quello che si è. Il tema di oggi, che è ansia, ovviamente per chi mi conosce sa che mi tocca particolarmente. Però vi chiedo una cosa, io parlerò anche di quello che ho vissuto per far capire a chi non vive di ansia, e definisco l'ansia patologica, quello che si prova, ma vorrei che non ricordaste che Punce soffre d'ansia, perché non vi darebbe niente a finito il culto. Ma fate attenzione alle parole che Dio mi ha messo sul cuore, perché quello ci tengo molto molto di più. Perché se la sente vi chiedo di chiudere gli occhi e vi provo a far entrare nel mio mondo. Per chi se la sente e ci vuole provare. Per chi soffre d'ansia non conviene. Dato che non sono solo. Immaginate di vivere la vostra giornata lavorativa o studentesca quasi normalmente. Gli impegni, i tempi stretti per finire le cose in tempo. Arrivi a casa, fai le tue commissioni e la giornata è passata tra alti e bassi, ma relativamente bene. Arriva la sera e mentre ti stai rilassando iniziano ad arrivare dei pensieri non belli, pensieri che ti mettono in uno stato di agitazione, di sensazioni strane. Vai a dormire, fai fatica a dormire e magari ti svegli quelle 2 o 3 volte, ma la notte, anche se hai dormito male, passa. Passano i giorni, così le settimane, ma le cose non migliorano e le sensazioni di paura arrivano durante tutto il giorno. Non riesci a concentrarti, non riesci più ad avere il ritmo e la velocità che di solito hai. E torni a casa e sei scontroso, e neanche l'allegria, nel mio caso di un figlio di 3 anni, riesce a toglierti quei pensieri. La sera inizi a sentirti pesante e a sentirti teso, e la notte inizi a dormire 3-4 ore per notte. Tieni duro e vai avanti, perché non puoi mollare. Ma dopo magari qualche mese le giornate sono totalmente buie, sono sempre tese. E ti senti come un equilibrista sul filo, perché sempre lì, con la paura di cadere, di perdere tutto, di rovinare tutto. E non riesci più a controllare quei pensieri, quelle sensazioni che prendono il sopravvento sul tuo corpo. La notte ha le palpitazioni e il tuo battito è talmente irregolare che non ti permette di prendere sonno. Le tue gambe ti fanno talmente male da non poter star fermo. Capogiri, sensazioni di mancamento di fiato, pressione alta e un peso sullo stomaco. Magari ti vengono pure un'aura visiva e iniziano gli attacchi d'ansia e di panico veri e propri. Il corpo suda, trema e non lo controlli più. Hai perso il controllo del tuo corpo che si ritrova sotto una scarica del cervello che è totalmente in tilt e ti ritrovi preso in pieno da quest'onda che ti travolge, ti gira e rigira. Sei talmente stanco che ti senti vuoto, inutile, ti senti un uomo debole che non sa gestire le sue emozioni, che non è abbastanza forte per se stesso, per sua moglie e per suo figlio. Questo è quello che io ho provato negli ultimi mesi. Questo è una piccola parte del mondo di chi soffre d'ansia, prova ogni singolo giorno. L'ansia patologica sulla pelle non la augurerei a nessuno. E tutte queste riflessioni sono frutte di questi ultimi mesi, vissuti con la mia ansia generalizzata. E l'ansia non è una paranoia, non è una scusa. L'ansia non è debolezza, ma è uno stato d'animo che non ti permette più di vedere la realtà per com'è. L'ansia viene definita come un filtro. Voi vedete la realtà in un modo, io la vedo in un altro. Il mio filtro però è pieno fatto di mostri, paure, che sono lì, pronte ad attaccarmi. Quello è il mio filtro con cui condivido la giornata. L'ansia sono i tuoi incubi che diventano realtà. Non so chi ha visto Nightmare come film. Come ci si sente? Vai pure avanti, In quei giorni, in quei momenti, ti senti come un vaso che è stato preso e buttato giù dal 10° piano. Provateci, io l'ho fatto a Pavernara, l'ho buttato da 1 metro e si è spaccato totalmente. Vi sentite come, si sente come un vaso rotto con i cocci sparsi, ti senti mezzo uomo, un fallimento e un peso per le persone intorno a te. Ti vergogni, perché ti vergogni profondamente, del fatto che non sei in grado di gestire la tua mente e non riesci a pensare agli altri, ma sei incentrato su te stesso perché il cervello si sta salvaguardando da qualcosa. E cosa ci viene detto? Avete mai notato che l'ansia, come la depressione o problemi legati alla psiche, rientrano negli argomenti tabù in chiesa? Quasi come se non se ne potesse parlare? Più del sesso. Ho notato che anche i ragazzi, adesso le chiese si stanno aprendo, ringrazio Dio, ad argomenti sulla sessualità, ma sulla psicologia ancora pochi. Come se la psiche fosse qualcosa di satanico. No, perché no? Che non può e non deve riguardare il vero credente. E fuori dalla chiesa, invece, chi soffre d'ansia e depressione va dal medico, va dallo psicologo, psicoterapeuta e psichiatra e risolve i suoi problemi. Il credente no, non ha abbastanza fede. Vieni definito come una persona debole, e vi sto dicendo cose che mi sono state anche riferite a me, che non sa gestire le sue emozioni. Le tue ansie vengono viste e definite come scusanti a volte. Non vuoi fare questo, hai tirato fuori la scusa dell'ansia. E una piccola cosa, state molto attenti a quello che dite a chi soffre di ansia, di depressione, di qualsiasi altra cosa, perché quella persona in quel momento sta pesando grammo per grammo tutta la sua vita. E pesa grammo per grammo tutte le parole che gli vengono dette. E in quei casi è meglio stare in silenzio che parlare. L'ansia la capisce chi è del mestiero, chi ci è passato. E come un'altra qualsiasi malattia debilitante, chi avrebbe il coraggio di dire a un malato terminale sei debole? Sfido io a dirlo a uno che sta per morire, tu sei debole. Però a chi soffre di ansia e depressione a volte gli viene detto. E in questi mesi mi sono ripetuto 1000 volte e mia moglie, e ringrazio Dio perché mia moglie, i miei amici e i miei genitori mi hanno sempre ripetuto: tu non sei debole, sei forte. E io non voglio più definirmi debole e non sopporterò più che qualcuno definisca l'ansia come una debolezza, è una fragilità, che sono due cose totalmente diverse. La paura è stata progettata da Dio. Partiamo da cosa è e da come era nato. La paura è stata progettata da Dio ed è un ottimo meccanismo di difesa e ha un meraviglioso beneficio protettivo per noi quando funziona. Le paure istintive sono sistemi di difesa naturali. Avete mai notato che quando succede qualcosa il corpo è subito pronto per andare dall'altra parte? Sentite un rumore, il corpo è subito pronto. Quelle sono le paure istintive. C'è un pericolo, il corpo in automatico agisce. Per chi soffre d'ansia non riesce più a gestire quella paura. E quindi il tuo corpo è sempre perennemente pronto a scappare. Per alcuni di noi la paura spesso non funziona come è stata progettata e quindi esercita un'influenza eccessiva e distorcente sul nostro pensiero e sui nostri comportamenti. Se la paura inizia a diventare fuori luogo, quindi fuori dal controllo, pensiamo e agiamo in modo sbagliato. Diventa un tiranno che impone limiti costrittivi e ci lascia debilitati in parte o in gran parte della nostra vita. E sotto la sua regola non facciamo quello che sappiamo dovremmo fare perché abbiamo paura. E qui paura non è, in questo caso, adorare qualcosa più di Dio. È qualcosa che ti blocca le gambe, ti blocca le braccia e non ti permette di fare nient'altro. Perché arriva? Non posso darvi la risposta, perché per ognuno è in maniera diversa. Ognuno ha la sua strada, il suo percorso, ed è diverso ognuno dall'altro. Ho fatto questa premessa perché volevo che voi provaste a capire da dove sono nate le mie riflessioni. E non mi interessa, tra virgolette, se qualcuno adesso mi vede che soffro d'ansia. A Pravernara lo sanno tutti, e quindi va bene così. Però parto sempre da un presupposto, che quest'anno Dio me lo ricorda, me lo ricorda, me lo ricorda. Vai pure avanti. Dobbiamo sempre dare gloria a Dio. Il primo catechismo di Westminster è fantastico. Quando l'ho scoperto, l'ho cercato di fare mio in più e più volte. Qual è lo scopo, il fine principale della vita umana? Lo scopo principale della vita umana è dare gloria a Dio e godere per sempre della sua presenza. Questi passi sono due principi fondamentali. Sono presi da 1 Corinzi 30:31. Sia dunque che mangiate, che beviate, sia che facciate alcun'altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Salmo 73:25-26. Chi ho io in cielo fuori di te e sulla terra io non desidero altri che te. Per chi vive di ansia ed è cristiano, quindi il suo obiettivo è dare gloria a Dio, questi due versetti sono un macigno. Sono un macigno con cui si deve confrontare ogni giorno. perché le vede come mancanza della sua vita. Se tutto nella mia vita deve dare gloria a Dio, come faccio a dare gloria a Dio quando non riesco a controllare niente della mia vita? Quando ho paura addirittura della vita che sto vivendo? Se poi a questo ci aggiungiamo il godere della presenza di Dio, il peso raddoppia. Ma proprio questi due passi è partita la mia riflessione, perché la mia ansia può portare gloria a Dio. Tutti i pensieri, tutta la lotta della razionalità con le emozioni, che Remè cercava di dare una risposta a questo, come la mia ansia può dare gloria a Dio? Se tutto della mia vita deve dare gloria a Dio, l'ansia è una malattia, come la mia malattia può dare gloria a Dio? L'ansia non è molto diversa da chi soffre di altre sofferenze psicologiche, ad esempio la depressione. Sono situazioni in cui ci si sente inutili, dei credenti a metà con cui Dio ha tanta pazienza. Credenti che possono fare poco, e se anche tu sei in questa situazione, e se per qualsiasi motivo pensi che la tua situazione attuale ti possa bloccare nel servizio per Dio, forse ti stai facendo la domanda come posso dare gloria a Dio con quella mia situazione. Perché quello che dice la Bibbia è che Dio può trarre gloria da tutto, dalla mia vita, e io devo dare gloria con tutto nella mia vita a Dio. L'ansia è una continua guerra tra cervello e cuore. Una guerra in cui l'emozione molte volte, la maggior parte delle volte, vince, perché inizia a credere al cervello. Cioè, scusate, il cervello inizia a credere alle emozioni, mi sono confuso. Un ipocondriaco che sta bene, quando vede qualcuno che sta male, dopo 10 minuti ha la stessa sintomo. E non se lo inventa, il sintomo è reale, diventa reale. Il cervello ascolta l'emozione e ti fa provare quel sintomo. La mente mente. Mi faccio sempre più mio questa frase, che la mente molte volte mente. Cosa dice la Bibbia? Perché poi, arrivato a un certo punto, dico, sì, va bene, ok, devi dare gloria a Dio. Ma cosa dice la Bibbia? E vorrei vedere con voi 6 verità su questo discorso qua. Il primo, ricordati chi sei. Giovanni 1:12-13. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Tutto quello che andremo a vedere parte da questo presupposto. Io sono figlio di Dio. Non è la mia malattia che mi definisce. Non è la mia prova che mi definisce. Non è la mia situazione che mi definisce. È Dio. E deve essere sempre Dio che definisce me. Non gli altri. Non me stesso. Dio è unicamente Dio. Ricordati che sei figlio di Dio. E niente e nessuno potrà separarti da questa cosa. Nel momento di ansia, nel momento di difficoltà, nel momento di... Io sono figlio di Dio. Che grande benedizione abbiamo avuto scegliendo Gesù. Io posso dichiarare di essere figlio di Dio perché ho scelto Cristo un giorno. Non sei solo. L'abbiamo già visto tanti anni fa in una predicazione, non so chi se lo ricorda, che nella Bibbia ci sono tante persone che hanno sofferto di ansia e depressione. Giobbe e Davide hanno detto, maledetto il giorno in cui sono nato. Una persona allegra lo direbbe tutti i giorni, no? E Gesù ha pianto sangue dicendo, l'anima mia è oppressa da angoscia mortale. Quindi non sei solo. Se anche tu stai vivendo quello che vivo io, e che vive tantissime altre persone, non sei solo. E nella Bibbia ci sono esempi di persone eroi, che si sono identificati, che hanno provato quel momento. Ci sono persone che vivono e convivono vicino a te con l'ansia, con lo stesso problema che puoi avere tu, con la depressione, con tutte le problematiche. Svariate prove. Prima Pietro 1:6-9. Perciò voi esultate, anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti, è necessario che siate afflitti da svariate prove. affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, è tuttavia è provata con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e d'onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Benché non l'abbiate visto, voi l'amate, credendo in Lui. Benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. L'espressione svariate prove viene usata giustamente molte volte per per i cristiani perseguitati. Giustissimo, ineccepibile. Ma le svariate prove può essere legata anche a tutto un discorso delle prove che noi ogni giorno abbiamo, che possono essere momenti di sofferenza, momenti di malattia, momenti di ansia e momenti di depressione. Le parole di Pietro possono essere applicate a qualsiasi prova della nostra vita. Infatti sono svariate. Non è che dice, Punce, tu avrai 20 volte questa prova. Ne avrai svariate, di diversa tipologia. Ne avrai diverse nella tua vita. Un problema relazionale, una tensione familiare, un problema al lavoro, una persecuzione, ma anche una malattia. E se prendiamo la vita di Giobbe, è un esempio chiaro di svariate prove. Quante ne ha avute Giobbe? È partito dai beni, per poi arrivare alla famiglia e alla malattia. Gli amici. Quindi se la malattia può essere considerata prova, allora anche la mia ansia può essere considerata prova. Come una delle svariate prove che avrò di fronte nella mia vita. E proprio come una qualsiasi altra prova, questa è sotto il controllo di Dio. È sotto il controllo di Dio. E può avere uno scopo. Può avere un obiettivo, che è quello di temperare la nostra fede. Ma come? Chi andrebbe da un malato terminale a dire esulta per la prova che stai provando? Chi avrebbe il coraggio di farlo? Ma c'è scritto, esultate anche se. Giacomo, fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate. Allora qui c'è qualcosa che non va, cioè non è la mia gioia che sta parlando la Bibbia, è un altro tipo di gioia, è la gioia con la G maiuscola. È la gioia che possiamo avere in Dio. Perciò voi esultate, avete inteso, nell'ambito futuro, ovvero rinati a speranza viva mediante la morte di Gesù per raggiungere la nostra eredità che nessuno potrà toglierci. Una gioia che si basa su Dio e non sull'io. Una gioia certa che sicuramente sarà nostra e che aumenta con il rapporto quotidiano con Gesù. Quindi se sei sotto una qualsiasi prova, esulta in vista di quello che tu hai già. E otterrai. È difficile, lo so che è difficile. Lo so che è difficile, ci sono passato e ci sto passando ancora. Ma dobbiamo ricordarci quello che io ho in mano. Perché la mia ansia non può essere più forte di Dio. E devo ricordarmi quello che Dio mi ha già dato in mano, la sua gioia, che io posso già assaporare adesso. E esulta in vista di quello che tu avrai in futuro. Ricordati che il tuo futuro, anche se in quel momento non riesci a vederlo, anche se in quel momento le emozioni ti dicono che non è così, è nelle mani di Dio e tu sei nelle mani di Dio. Solo per questo possiamo esultare di gioia ineffabile e gloriosa, perché la gioia di Dio, non la mia. Perché se fosse la mia gioia io non potrei esultare in nulla. Ma solo perché è riposta in Dio, allora io posso esultare nella sua gioia. Spina nella carne. Paolo è sicuramente uno degli eroi della Bibbia, e chi non vorrebbe essere come Paolo? Però Paolo aveva anche lui un difettuccio, E in Seconda Corinzi ci viene ricordato, Seconda Corinzi capitolo 12, versetto 7, e perché io non avessi insuperbire per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata concessa una spina nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi affinché io non mi insuperbisca. Tre volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me. Ed egli mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie per amor di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte. Questa spina nella carne ho visto che ha tre interpretazioni, bene o male. La prima è chi la vede come una malattia, che fa anche riferimento a Galati 4:13, una malattia che blocca il servizio di Paolo, che lo debilita e non gli permette di avere le sue energie al massimo. C'è invece chi la vede come una prova spirituale mandata da Dio, Quindi una prova che in qualche modo ricorda a Paolo che il suo orgoglio non ha senso e che quindi deve rimanere sotto, deve mettere centro Dio, e chi la vede invece come un'opposizione a Paolo che incontra continuamente sul suo servizio per lo svolgimento della sua parola. Ci sono queste tre interpretazioni su questa spina. Ma a prescindere da quale sia la versione che vi piace di più, è un qualcosa che blocca il tuo servizio. Stringi, stringi. Che sia malattia, che sia prova spirituale, che siano le prove degli altri, è qualcosa che blocca il tuo servizio. Una prova continua. E nel caso della malattia vorrei specificare una cosa. Non sto dicendo che le malattie sono dovute al nostro orgoglio, sono dovute al mio peccato. La malattia è dovuta al peccato che è entrato con Adamo ed Eva. Nessuno viene punito con una malattia. Non è una punizione. Questo è molto importante da ricordare, perché molte volte la viviamo come una punizione, come se dico, Dio mi sta punendo e mi dà questa cosa qua. No, non è così. È la natura del peccato che c'è. Punto e basta. Il peccato ha fatto entrato nel mondo con le sue conseguenze, ovvero morte, malattia e sofferenza. E Paolo aveva questa spina, questa fragilità, e nel suo caso aveva anche trovato il motivo. E Paolo, se non lo trovava lui il motivo. Non era una cosa piacevole e non era una cosa che gli facesse del bene. E infatti prega tre volte che Dio gli togliesse questa spina. Cosa ha fatto Dio? Ah. Quante volte ho pregato che Dio mi togliesse l'ansia? Quante volte ho chiesto a Dio in ginocchio, toglimi questa prova? Non l'ha fatto. Non l'ha fatto. E c'è una frase stupenda che io penso che dovremmo ognuno di noi incorniciare e mettere in casa. La mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Ci vergogniamo di essere deboli? Ci vergogniamo di essere in un momento di debolezza, di fragilità? E ci dimentichiamo di questo enorme e stupendo versetto. Quanto è potente questa frase? La mia grazia ti basta. Non vuol dire che non posso pregare perché la prova alla sofferenza passi, l'ha fatto Paolo, l'ha fatto Gesù. Ma vuol dire guardare il tutto con gli occhi di Dio, di guardare quello che ho in mano, le certezze che ho in mano, la grazia di Dio ottenuta con il sangue di Gesù, che niente, nessuno potrà togliermi. E la cosa straordinaria è che questa grazia si mostra nella sua potenza, nella mia debolezza, non nella mia forza, nella mia debolezza si mostra. Nei momenti di difficoltà dobbiamo ricordarci che se basiamo la nostra vita solo sulle nostre forze, a prescindere da ansia, malattie e prove, io fallirò. Potrò farcela in qualche modo, magari, ma in qualche modo poi cadrò di nuovo. Mi farò ancora più male. La mia ansia mi ricorda che devo basare le mie forze su Dio e non solo su me stesso. Mi ricorda che devo dipendere da Cristo e non dalle mie forze. La mia grazia ti basta dovrebbe essere quell'incoraggiamento che ci aiuta a gestire il momento di prova, di difficoltà, non un'accusa che non hai abbastanza fede. Sono abbastanza forte. 1 Corinzi 10:13. Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze. Ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne affinché la possiate sopportare. Nell'originale la parola può essere tradotta con tentazione o prova. E abbiamo una promessa che quello che incontreremo, sia che sia una tentazione, sia che sia una prova, non sarà troppo grande per noi. Attenzione! Non vuol dire l'oltre le nostre forze che non può portare alla morte, Non vuol dire questo. Non vuol dire che ne usciremo sempre bene e indenni. Senza cicatrici. Non vuol dire questo versetto. Senza ferite. Ne usciremo a volte bene, a volte con le ossa rotte, a volte con la morte. Questo passo non vuol dire che nessuna prova sarà più forte di noi, intesa come non ci farà del male. Le prove fanno del male, sono difficili da superare, ma dobbiamo ricordarci che nessuna prova è più forte di Dio. Che nessuna prova che io incontrerò nella mia vita è più forte di Dio. Massimo, se non sbaglio, l'hai detto tu, dobbiamo ricordare a Dio quanto è grande la nostra prova piuttosto che ricordare, adesso non mi ricordo quella frase, mi era rimasta impressa. Dio ci darà il modo e il sostegno per vivere questa prova, anche se dolorosa, anche se infausta, anche se porta alla morte. Dio mi promette che indipendentemente da quello che avrò davanti, io posso essere abbastanza forte per affrontarla. Non perché io sono bravo, ma perché Dio è con me. Perché la mia forza è radicata in Dio e si basa sulle promesse di Dio, non sulle mie forze come singolo, ma sulle forze che Dio mi dona. Non c'è io in questa forza. Non c'è Punch, non c'è nessuno di voi in questa forza, c'è solo Dio. Perché un malato terminale cristiano, nonostante di fronte abbia la morte sicura davanti a sé, è in pace? Non lo siete mai chiesto? E quante volte l'abbiamo visto nella nostra vita? O come mai i credenti perseguitati non chiedono la liberazione, ma chiedono di, che con la loro vita possano portare gloria a Dio? Non è questa forza la forza che Dio può dare? Non è questa forse la pace che Dio può dare in quel momento? Entrambi esempi di persone che possono pagare e pagheranno la loro prova con la loro vita, ma di fronte alla prova si ricordano chi è più grande della prova e chi ha il potere sulla prova e si fidano delle fedeltà di Dio. Ricordano alla loro prova che Dio è più grande. E l'ultima cosa delle sei verità, tutto può avere un senso. Ora sappiamo che tutte le cose cooperano bene di quelli che amano Dio. Non so, mi vado a impelagare in un bel versetto. Chi ci separerà dall'amore di Cristo sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Questa è una delle promesse più ampie e più amate della Bibbia. Romani 8:28. E forse più di ogni altra promessa ha aiutato le persone a fidarsi di Dio attraverso esperienze che sembravano inutili. Inutili. Dolorose e malvagie. I cristiani credono che prima o poi i dolori, le delusioni e le perdite lavoreranno insieme per il bene. E la King James traduce: tutte le cose funzionano insieme per il bene. Non significa che funzionano in questo modo da sole. È Dio che controlla tutto. Questo passo ci ricorda questo: Dio controlla tutto. Significa che Dio fa lavorare tutte le cose insieme per il bene. Quindi Dio è colui che opera. E Paolo non sta dicendo che tutte le cose siano buone, perché se no avrebbe detto tutte le cose cooperano al buono, al bene. Cos'è il meglio per me? Cos'è il bene per me? Dare gloria a Dio. Qual è il mio obiettivo? Dare gloria a Dio. Quindi se il mio bene è dare gloria a Dio, se il mio scopo è dare gloria a Dio e espandere la sua grazia intorno alle persone, intorno a me, allora questo passo potrebbe essere detto: tutte le cose, anche le prove, sofferenze come le vittorie, cooperano al fatto che io possa dare gloria a Dio con la mia vita e espandere la sua grazia, perché Lui mi ha chiamato a fare questo ed è per questo che sono stato creato. Io lo vedo così questo versetto. Non vuol dire che tutte le prove siano buone, belle per me, ma vuol dire che possono avere uno scopo, non perché io faccia qualcosa di speciale, ma perché Dio ha tutto in mano. Non voglio entrare sul tema della predestinazione, libero arbitrio, ma a prescindere dall'idea che abbiamo, il nostro scopo rimane quello di dare gloria a Dio. E lo possiamo fare solo perché niente e nessuno potrà mai separarci dall'amore di Cristo. Viene detto nei versetti successivamente dopo. Niente e nessuno potrà separarti dall'amore di Cristo. Tutto quello che mi capita, essendo stato io dichiarato giusto per Cristo, so che Dio potrà usarlo per il suo bene, per me, che è dare gloria a Lui. E quindi cosa dobbiamo fare? Perché in teoria adesso abbiamo avuto delle risorse spirituali, ma poi come andiamo avanti? Psiche verso Dio. Fino ad ora abbiamo parlato di alcune delle risorse spirituali, sei risorse spirituali, e Dio è sicuramente il pilastro su cui fondare la nostra casa, ma c'è tutto l'aspetto ancora delle risorse fisiche. Sembra quasi che ci sia una lotta tra psiche e fede, come se uno escludesse l'altro. Ma perché? Perché se mi rompo una gamba io vado dall'ortopedico, ma se soffro di ansia devo pregare? Prego per tutte e due le cose, ma vado dai medici in tutti e due i casi. Perché avere la pressione alta è normale un attacco di ansia e debolezza? Perché se prendo la pastiglia per l'emicrania va bene, ma se prendo un antidepressivo no? Dio ha creato e ci ha donato anima, corpo e mente. E tutte e tre sono da curare e tutte e tre devono essere sotto il suo controllo. Dio le ha create e le ha date a me in gestione. Vi ha dato un corpo, un'anima, mente da gestire. Crediamo in una distinzione tra sacro e profano, che quindi la psiche sia satanica e la fede sia cristiana? Perché io non credo a questo. Non credo alla distinzione tra sacro e profano. Tutto è per Dio. Spirituale e fisico sono due modi, due mondi estremamente importanti che si uniscono in noi. Chi ha creato la psiche? Chi ha creato il mio modo di pensare? Dio. Il peccato l'ha rovinato. Ma chi è il creatore originale? Dio. Il cervello fisico e l'anima spirituale sono interdipendenti in modi che non possiamo vedere completamente. Ciò significa che ci sono e ci saranno sempre strategie fisiche e strategie spirituali per affrontare le condizioni della nostra mente. Cosa vuol dire? Che abbiamo due armi in mano. Alleluia! Abbiamo due armi in mano. Non ne ho solo una, ne ho due. A volte farmaci o il percorso psicoterapeutico possono portare una persona al punto in cui può avvalersi delle risorse spirituali in miglior modo. Ci abbiamo mai pensato a quello? Oppure dobbiamo togliere tutta la parte fisica perché ce la devo fare per forza solo con la parte spirituale? In certi momenti non ce la faremo. E ammetterlo, che Dio ci ha dato degli strumenti in più, è soltanto, più, non dico più comodo, ma alleggerisce. La medicina non va in opposizione con Dio, perché sennò allora non andremo mai da medici per nessun motivo. E se fatta con intelligenza, ovviamente, la medicina. E ci può aiutare a vivere pienamente gli strumenti che Dio ci ha dato in mano. Io ho capito di più Dio e la mia fede tramite un percorso psicologico con una psicologa non cristiana. Ma non perché mi abbia detto cose nuove, ma perché mi ha aiutato a usare le mie risorse spirituali. Sono riuscito a farle mie. A farle scendere dalla testa al cuore, che le emozioni erano gestite da Dio. Questo ha aiutato, questo è il discorso delle risorse fisiche. Dio ha creato quelle risorse fisiche, le usa per far sì che noi possiamo ricordarci le risorse spirituali anche. Informiamoci, non spaventiamoci di tutto quello che non sappiamo. Ci sono tantissimi luoghi comuni su questo argomento. Se vai da uno psicologo ti farà smettere di credere in Dio. Non possono. Non possono per un discorso di professione, non possono andare contro la religione in cui uno crede. Tecniche di ipnosi modificano e ti rendono succube, è necessario andare solo da psicologi cristiani, per carità, se sono bravi va benissimo. Un cristiano non deve prendere antidepressivi perché ti modificano. Le MDR o tecniche di psicanalisi sono modi per tenerti in pugno, ne ho sentite tantissime e sono tutte false e non lo dico io, ma l'ho chiesto a gente come psicologi cristiani che lo fanno di professione e che usano queste tecniche. Siamo arrivati verso quasi alla fine. Il Kintsugi, lo so, l'abbiamo già usato tante volte come esempio. Il Kintsugi è un'arte giapponese dove i vasi rotti, quelli in mille pezzi, non vengono buttati via, ma tramite una resina speciale vengono ricostruiti. E a questa resina viene aggiunto della polvere d'oro. E l'effetto è stupendo. Adesso io non so se qua, ma sì, si vede. In Kintsugi è l'arte di dare valore alle sofferenze e alle crepe. Ogni volta che dichiariamo che Dio ci ha aiutato in un momento di difficoltà, di prova qualunque essa sia, stiamo mostrando questo oro che Dio ha messo in noi. Ci abbiamo mai pensato che ogni volta che io testimonio di come Dio mi ha aiutato nelle sofferenze, gli sto mostrando quell'oro? Perché non sto mettendo il punto su di me, lo sto mettendo su Dio. Le nostre ferite, le nostre crepe diventano testimonianze di quello che Dio ha fatto in noi e per noi. Nella Bibbia ci viene detto che le prove servono per forgiare il nostro essere, la resilienza, proprio come il metallo viene forgiato per far sì che diventi ancora più duro. La mia prova, la mia ansia, è stato un modo in cui Dio ha forgiato e sta continuando a forgiare il mio carattere ed è difficile da ammettere. È un modo in cui Dio ha messo quella polvere d'oro nelle mie crepe e nelle mie ferite. La mia ansia, che io non ho voluto, ci sottolineo, non è che ho detto, vabbè, senti, l'ansia mi manca, dammela così, mi diverto un po', che è frutto della mia storia, viene trasformata da debolezza in forza. Se ti rompi, se ti cadi, se ti distruggi in mille pezzi, non buttarti via. Non buttarti via. Ma credi che Dio, con tutti i suoi strumenti fisici e spirituali, possa ricomporti, possa mettere quella polvere d'oro. E l'esempio maggiore l'abbiamo avuto con Gesù. Quando Gesù è morto, si è squarciato il tabernacolo. ed è stato riempito di grazia, di oro, di quella grazia che Dio dona. C'è una crepa enorme in quel telo ed è stata riempita con la grazia di Gesù. L'ansia, la prova, la fragilità vanno affrontate e continueremo ad affrontarle consapevoli che il mio vaso, il nostro vaso, il vostro vaso, si continuerà a rompere. Siamo così. Ma con la forza che abbiamo in Dio e con tutto quello che gli strumenti che possiamo avere, quella crepa diventerà nuovamente oro. E non ci saranno cocci così piccoli che non potranno essere recuperati, eh? Per Dio non esiste un coccio talmente piccolo che non può essere reincollato con la sua grazia. Come posso dare gloria a Dio con la mia ansia? Ricordati chi sei. Sei figlio di Dio e Dio è con te. In quel momento, ricordati che sei figlio di Dio e Dio in quel momento è con te. Ricordati come sei fatto da anima, corpo e mente, e queste tre collaborano insieme. Dio te le ha donate, tu devi prenderne cura di tutte e tre, non possiamo pensare di lasciarne una indietro, perché poi le altre due ne risentiranno. Se tralasciamo il nostro rapporto di anima con Dio, mente e corpo ne risentono, se tralasciamo la nostra mente, anima e corpo ne risente, se tralasciamo il nostro corpo, mente e anima ne risente. Dobbiamo prenderle tutte e tre e portarle e gestirle avanti. Aiutati e fatti aiutare. Ci sono momenti in cui sarà necessario solo fermarsi un attimo. Ci sono momenti che ognuno di noi ha quelle preoccupazioni. Allo stadio iniziale chi è che non le ha vissute? Basta magari fermarsi un attimo, ricordarsi dove siamo e si riparte. Benissimo. Momenti in cui le risorse spirituali, tra virgolette, basteranno. Ma ci sono momenti in cui sono necessarie anche le risorse fisiche. E fidati che Dio ha in mano ogni cosa. Prega che guidi ogni cosa e Dio lo farà. Chiedi aiuto e consiglio a chi ne è passato. Non sei solo, ce ne sono tanti intorno a te. Chiedi aiuto e consiglio a esperti, medici, fidati del loro operato. Non vergognarti. Non è nulla di male in te. Niente. Non sei debole, non sei inutile, non sei un mezzo uomo o una mezza donna, sei fragile. E ognuno di noi ha le sue fragilità. Sei un vaso prezioso che in questo momento potrebbe essere rotto, ma che verrà ricomposto. Mostra. Le tue sofferenze sono quelle che ti hanno formato e ti hanno fatto diventare uomo e donna che sei oggi. Le vostre prove diventeranno armi in più. E ognuno di voi avrà un'arma diversa. Il bello della diversità, il bello delle svariate prove, che come singoli io posso capire magari qualcuno, come chiesa possiamo capire tante persone. Mi sono reso conto e ringrazio Dio per le prove, perché sono armi in più nei campi e nell'aiutare i ragazzi. L'ansia e la depressione sono temi attuali, molto attuali, e lo saranno sempre di più. E dei studi post pandemia mostrano che come attacchi d'ansia e depressione siano in vertiginoso aumento tra i giovani. Un adolescente su 4 ha sintomi di depressione da Covid. Un adolescente su 5 soffre di ansia post Covid. Ansia, paura, depressione, ansia da prestazione sono in realtà per tantissimi giovani e poi sfociano in varie cose come l'autolesionismo, disturbi alimentari o dipendenze. Molti giovani stanno toccando il fondo e si sentono soli. E come possono sapere che Cristo è la speranza per tutti questi, per tutti loro in questi casi, se non gli viene mostrata da qualcuno che soffre come loro? Se nessuno gli mostra che quello che gli stanno passando è normale, come potranno capire che Cristo può aiutare in quella situazione lì? Tramite le vostre crepe, le tue crepe, tu puoi essere d'aiuto a chi lotta con quella crepa o con chi si trova con quel vaso rotto in mano. Non vergognarti delle tue crepe. Non dobbiamo sbandierarle, sono due cose diverse. Dio ci ha messo l'oro apposta per far sì che tu possa far vedere come valore aggiunto alla tua vita per la sua gloria. Per mostrare quell'oro che Dio ci ha messo in noi. E gli altri? Perché io qui ho parlato di un argomento, bene o male. E tutti quegli altri che non soffrono di ansia o di depressione o di cose simili, sono contento per voi e spero che non le passiate mai. Ma la parola ansia, come abbiamo visto, può essere sostituita con la vostra prova. Siamo tutti sulla stessa barca e tutti abbiamo le nostre prove. Che sia malattia, lutto, prova, sofferenza fisica, sostituite quello che volete di questa predicazione ansia con la vostra prova, con la prova che tu stai vivendo. Ma abbiamo un compito importante, essere corpo, essere chiesa, sostenere e non giudicare, capire, amare e non deridere e annullare. E che bello è che come chiesa, quando qualcuno soffre, quando qualcuno ha un'operazione importante o qualcuno ha malattia, ci alziamo e preghiamo, è bellissimo. E io mi chiedo e prego che un giorno saremo pronti ad affrontare anche a pregare per chi soffre di ansia, di depressione o di tutte queste malattie, con la stessa naturalezza e con lo stesso incoraggiamento che preghiamo per chi sta male in quel momento, perché è una malattia come le altre. Vorrei pregare, concludere con una preghiera. Signore, ti ringrazio perché sei entrato nelle nostre vite. Ti ringrazio perché ci hai reso figli tuoi, ci hai adottati, ci hai dichiarato giusti. Aiutami a ricordarlo ogni singolo giorno, ogni singolo momento della mia vita. Grazie perché ci hai dato tantissime promesse. Aiutami a ricordarle tutte, dalla prima all'ultima. Aiutami a far sì che il mio rapporto con te possa aumentare ogni singolo giorno, che il nostro rapporto con te possa crescere sempre di più, in modo tale da essere pronti nel momento della sofferenza, della prova e delle prove delle nostre vite. E Signore, una preghiera è per chi ha il vaso rotto come il mio, per lo stesso problema mio. Proteggili, sostienili, benedicili. Che possano alzare il capo e chiedere aiuto, se non l'hanno già fatto. Che si possano non sentire soli, perché non sono soli. Aiutaci veramente a prenderci cura gli uni degli altri, in tutti gli aspetti della nostra vita. Perché ognuno di noi ha le sue svariate prove davanti, e ognuno di noi ha il compito di pregare per le prove dell'altro. Te lo chiedo in nome di Gesù. Amen.